Benvenuti ragazzi in questo secondo episodio di Bulldozer, il podcast dove io, Riccardo Villa ed Antonio Squillante andiamo ad abbattere quelli che sono i dogmi della preparazione atletica. Oggi parliamo di periodizzazione lineare e la mettiamo a confronto con altre tipologie di periodizzazione per comprendere qual è la migliore e qual è la più efficace. Buon ascolto a tutti! Benvenuti ragazzi in questo secondo episodio di Bulldozer, il podcast dove io e soprattutto Antonio Squillante andiamo a sdogmatizzare un po' i canoni della preparazione atletica. Nello scorso episodio abbiamo parlato di allenamento monopodalico, oggi cambiamo genere e parliamo di periodizzazione lineare. In particolare, Anto, insieme a te vorrei sapere, uno, se ci sono dei modelli di periodizzazione più efficaci o che vanno in contrasto rispetto alla periodizzazione lineare, che è la più conosciuta, e due, magari quale usi te, quale consigli di usare, secondo sempre le basi scientifiche che conosciamo e che conosci.
Certo, piccolo fun fact prima di cominciare questo podcast. C'è un film che è uscito nel 78 che si chiama Lo chiamavano Bulldozer con Bud Spencer, e ho anche la maglietta che dice Bulldozer, bellissimo film. Consigliato, quindi il titolo del podcast mi piace molto. Comunque, periodizzazione lineare. Sfatiamo subito un mito riguardo la periodizzazione lineare. Abbiamo avuto modo, forse ti ricordi, io e te abbiamo avuto modo di farlo in classe, l'ultimo evento che abbiamo fatto in palestra da te, quando abbiamo parlato di periodizzazione, ma per molta gente magari non è un concetto così conosciuto. Noi assumiamo, e includo me stesso perché è una malinformazione che è girata per molti anni, siamo portati a credere che quando parliamo di lineare, la prima cosa che pensiamo è la periodizzazione lineare ha un incremento lineare di intensità nel tempo e una riduzione lineare del volume, che è corretto, ma non è la prerogativa che caratterizza quella che noi chiamiamo periodizzazione lineare. Quella che noi chiamiamo periodizzazione lineare, che in realtà andrebbe più correttamente chiamata periodizzazione tradizionale, perché ne parliamo a breve, tutti i modelli in realtà sono lineari, dipende da che variabile andiamo a considerare. La periodizzazione tradizionale è quella che ha i canonici 4 mesocicli, dove si fa lavoro di adattamento anatomico o ipertrofia, un lavoro di forza, un lavoro di potenza, e poi una fase di peaking per la competizione. In quel senso, perché questo modello è stato adottato da sport di forza e potenza, e quindi la variabile di riferimento è l'intensità. L'intensità aumenta in maniera lineare e il volume dovrà necessariamente diminuire. Se noi però prendiamo anche un modello di periodizzazione che noi erroneamente chiamiamo inversamente lineare, che è quello che fanno gli atleti di endurance, comunque lineare, perché il volume comunque aumenta in maniera lineare nel corso dell'anno, solamente che aumenta il volume, non l'intensità, perché sono sport di durata, quindi dipende dalla variabile che consideriamo. Quando facciamo allenamento della forza, l'intensità aumenterà sempre in maniera più o meno lineare nel corso dell'anno, e il modo in cui gestiamo queste variazioni da mesociclo a mesociclo, chiarendo un modello di periodizzazione tradizionale o anche chiamato lineare, se guardiamo il libro di Bompa, o non tradizionale o non lineare. E cosa vuol dire? Che se non utilizziamo più quella classificazione o quella struttura canonica con i 4 mesocicli, che poi ovviamente possiamo ripeterli più e più volte nell'anno, ma incominciamo ad avere un'alterazione molto più frequente dei carichi di lavoro, quindi periodi ad alta intensità, basso volume, poi alto volume, bassa intensità e via dicendo nel corso dell'anno, quindi un andamento che è meno rettilineo, più ondulatorio, abbiamo una periodizzazione non lineare che è anche definita ondulatoria, giornaliera o settimanale. Che sia la mia opinione o meno, atteniamoci a quelli che sono i dati che abbiamo a disposizione in letteratura. Tutti i modelli di periodizzazione funzionano, quindi vuol dire che se noi in funzione di quelle che sono le basi scientifiche dell'allenamento, creiamo un programma di allenamento periodizzato, vuol dire organizzato, andiamo a migliorare la prestazione a livello muscolare, quindi ipertrofia, forza e potenza, sia che lo facciamo in maniera lineare, sia che lo facciamo in maniera non lineare. Tuttavia, se adottiamo un modello di periodizzazione che non è lineare, tendiamo ad avere dei guadagni di forza, potenza e ipertrofia superiori. O a parità di volume di allenamento, anzi, più correttamente, a parità di guadagni ottenuti, possiamo ottenere gli stessi guadagni con meno volume di allenamento. Quindi vuol dire abbiamo un approccio molto più efficace all'allenamento della forza. Che poi questa periodizzazione si è fatta in maniera ondulata giornaliera, dove ogni giorno della settimana abbiamo un'enfasi diversa su forza, potenza e ipertrofia. Settimanale, dove abbiamo una settimana di forza, una di ipertrofia e una di potenza, o una combinazione bio-trisettimanale che poi in realtà diventa un modello standard di periodizzazione a blocchi. Periodizzazione a blocchi è una forma di periodizzazione non lineare per definizione. Sta a noi decidere. E decidiamo non in base a, come molta gente vuole necessariamente fare, in base alla canonica domanda: per il calcio, qual è il modello di periodizzazione migliore? Una domanda del genere non ha senso perché il calcio ha un modello di riferimento chiaro, una stagione di una certa lunghezza e quant'altro, ma ogni squadra avrà un approccio differente a quella stagione. E il modello di periodizzazione si basa su quelle che sono le esigenze di un atleta o di una squadra in base a un periodo di tempo che è quello che copre una stagione agonistica. Quindi la periodizzazione di una squadra di Serie A può essere diversa dalla periodizzazione di una squadra di calcio di Serie C, o una periodizzazione per una squadra di calcio professionistica può essere diversa dalla periodizzazione di una squadra di calcio amatoriale o giovanile. Quindi in realtà dipende dallo sport che andiamo a considerare. Senti il rumore di fondo, no? No, si sente bene? Ottimo. Sono messa a tagliare l'erba adesso. Quindi la domanda più corretta è: qual è il modello prestativo dello sport? Riferimento, che vuol dire calendario, lunghezza della stagione, esigenze di uno sport. Esigenze vuol dire devo sviluppare forza, devo sviluppare ipertrofia, devo sviluppare potenza, devo sviluppare resistenza. E in base a quali sono le esigenze dello sport, andare a creare un modello di periodizzazione che più si adatta alle caratteristiche dell'allenamento necessarie per quel modello prestativo. Ci serve ipertrofia, ci servirà un lavoro ad alto volume, ci servirà un certo tipo di modello di periodizzazione. Se ci serve potenza, lavoro ad alta intensità, basso volume, un altro modello di periodizzazione. Se ci serve resistenza aerobica e forza al tempo stesso, quello che si definisce concurrent training. E allora dobbiamo avere un modello di periodizzazione ancora più flessibile, ancora più variabile. Quindi in realtà dipende da quelle che sono le esigenze dello sport. La mia opinione è che nel momento in cui abbiamo a disposizione un modello di riferimento molto chiaro, quindi una tempistica molto chiara, e abbiamo a disposizione uno strumento per fare dell'autoregolazione, in realtà avere o non avere un modello di periodizzazione non fa una grossa differenza, fin tanto che strutturiamo l'allenamento in modo da garantire una progressione lineare nell'intensità o nel volume dei carichi allenanti.
Prima di cominciare,